Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, nonostante tutto noi siamo qui, nonostante il coronavirus, nonostante malanni, influenze stagionali, giustamente I Amazones torna per tutte e tutti voi, per appunto, speriamo, darvi la possibilità di scoprire nuove fantastiche donne anche oggi.
Sì, e dato che approfitto per dire una piccola cosa, dato che l'Italia ha sempre la memoria corta, non ricordo se tra il 69 o il 70, comunque uno di quei due anni lì, in Italia c'era stata un'epidemia pazzesca di influenza cinese e che aveva fatto 13 milioni di infetti e 5.000 morti, e praticamente nessuno aveva chiuso niente, non avevano chiuso le scuole, nessuno aveva assaltato i negozi, eccetera eccetera, e l'Italia è tranquillamente sopravvissuta. Era stata proprio un'epidemia mondiale che era arrivata dalla Cina, esattamente come questa.
Esattamente, evidentemente al tempo c'era un occhio in più per la salvaguardia dell'economia nazionale, poi evidentemente internazionale, cosa che a quanto pare invece stanno facendo altri paesi europei e a livello mondiale. Beh, certamente, come avete visto la scorsa settimana, purtroppo non abbiamo potuto registrare la puntata di I Amazones, essere in diretta con tutte e con tutti voi. Senza dubbio, alla fine, le norme che vengono richieste sarebbero norme igieniche normali che dovremmo mettere in campo, in atto sempre, tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni dell'anno. Ma iniziamo subito con un bel pezzo musicale. Ci sentiamo Emily King con Look at Me Now.
Are you hearing about me? How you dealing without me? Hello. Did you keep all the records? Do they sound good without me? Mellow. Heard you got a new lady. Is she driving you crazy? Too bad. Did you keep the apartment? Does she like what we started? So glad. Did you hear about me? I got off the ground. I stood up when you left me, baby. Look at me now. Look at me now. Yeah. Did you hear about me? I'm making a name. I got a little money just playing the game.
Eccoci, sempre qui su Radio Banda Larga e Amazzone, 78esima puntata. Continuiamo quest'oggi la nostra carrellata di donne celebri, di donne eccellenti, di donne che la storia patriarcale, la storia, quindi fondamentalmente a soggettività esclusivamente maschile, ha cancellato dalla storia universale. Quest'oggi quindi parliamo appunto di nuovo di inventrici, di scienziate, ma anche di tante donne che hanno fatto la differenza nel loro tempo e quindi hanno resistito, hanno fatto resistenza a quel sistema patriarcale che ricordiamo e ricorderemo anche nel corso di questa puntata, il contesto storico che prevedeva per loro semplicemente una via, o quantomeno due, se così vogliamo dire. La prima assolutamente quella appunto della riproduzione forzata e del matrimonio forzato, e l'altra quella, se si era anche leggermente più benestanti, di rifugiarsi nei monasteri, quindi all'interno delle quattro mura clericali, cercando appunto di stare soltanto fra suore. Come abbiamo visto anche nel corso delle scorse puntate, ci sono state donne come Hildegarda di Bingen e altre che sono riuscite in qualche modo a prendersi, a riscattare un po' di quella libertà che era stata loro negata.
Allora, oggi affrontiamo il XVII secolo, quindi il secolo che va dal 1600 al 1700. Ricordiamo che è stato un secolo terribile per le donne a causa della Chiesa, perché è stato il secolo in cui l'Inquisizione praticamente ha arso vive un sacco di streghe, parlano di milioni addirittura di donne morte sul rogo, e quindi il fatto che in questo secolo ci siano state donne eminenti, donne fuori dal coro, donne anticonformiste che sono riuscite a trovare un loro spazio nel mondo in rami di conoscenza prettamente maschili, è doppiamente importante ricordarlo.
Certo.
Allora, il primo personaggio di cui vogliamo parlare è un personaggio che io, studiandolo, diciamo, ho trovato, non so, mi è piaciuta un sacco, non so come mai.
Allora, una big fan adesso.
È una francese e si chiama Louise Bourgeois Boursier, è vissuta tra il 1563 e il 1636. Allora, praticamente lei era la moglie di un chirurgo militare che era spesso via appunto in sé, dietro gli eserciti, a fare il medico, e quindi lei praticamente doveva sbarcare il lunario da sola, gestire i figli, sopravvivere.
Quello che fanno le donne ancora oggi, direi.
Assolutamente sì. E quindi lei che cosa decide di fare? Decide nel 1598, quindi praticamente quando ha circa 30-35 anni, di diventare ostetrica. Ricordiamo che tra l'altro il 600 ha colpito particolarmente, proprio a causa della Chiesa, dicevamo prima, dell'Inquisizione, proprio questa categoria, le ostetriche. E lei che cosa è riuscita a fare? È riuscita a prendere nel 1598 il diploma di ostetricia, è diventata ostetrica, e nel giro di pochissimo tempo è diventata talmente brava che nel 1601 la Casa Reale francese l'ha chiamata come levatrice ufficiale delle madame reali, e quindi è diventata appunto l'ostetrica ufficiale, quella che faceva nascere tutti i rampolli della casa
blu
di Francia, di sangue blu. Nel 1609 fa uscire il suo libro di ostetricia, che è praticamente uno degli unici libri che noi possediamo appunto scritto da una donna su una materia così importante che è l'arte di fare nascere i bambini. E poi tra l'altro di lei abbiamo anche altre opere, per esempio la lettera a sua figlia Maria, in cui che voleva anche lei diventare ostetrica, in cui Louise Bourgeois Boursier le racconta tutti i segreti della nascita, e praticamente sia nel suo libro di ostetricia che in questa lettera a sua figlia lei dice che è necessario lasciar fare alla natura, lasciarle fare il suo corso, mm-hmm. quindi non affrettare la nascita di un bambino o di una bambina in modo artificioso e artificiale, ma lasciare proprio il suo corso, lasciare che le donne rimangano nella posizione più adatta a loro, quindi cose assolutamente moderne e in più
o antiche, vorremmo dire.
Sì, diciamo, anzi, più che moderne, sono assolutamente antiche, quasi antichissime, preistoriche. E inoltre lei in questi scritti chiede ai medici di ammettere le ostetriche alle lezioni universitarie e alle dissezioni. Quindi un qualcosa di assolutamente moderno, tanto che lei aveva un'accolita di ostetriche che seguivano delle lezioni che lei dava privatamente. Ad un certo punto chiedono alla facoltà di medicina di far diventare Louise Bourgeois-Boursier un insegnante, ma ovviamente la facoltà di medicina rifiuta.
Esatto. Allora, quindi torniamo un passo indietro per ricordare anche le puntate precedenti, il contesto storico precedente e quello attuale. Cristina ci ha già detto chiaramente come nel 600, dopo appunto la riforma che c'è stata con Lutero, quindi il secolo precedente, nel 600 l'Inquisizione e diciamo, il ruolo della Chiesa nel cercare di negare ogni diritto alle donne, come se ne avessero già tantissimi tra l'altro, diventa ancora più efferata, diventa un obiettivo, uno degli obiettivi principali, perché ricordiamolo bene, quando la condizione della donna è messa diciamo sottoterra e oppressa in tutti i modi possibili, evidentemente evidentemente è perché le cose all'interno di quel determinato luogo e in quel determinato periodo storico non stavano andando per niente bene, e quindi erano anni e un secolo poi di fatto di lotta, di lotta alle eresie, di lotta alla libertà fondamentalmente. Ricordiamo come nelle scorse puntate abbiamo parlato invece del 300, di secoli quindi precedenti, in cui anche il 1200, in cui c'erano diverse scuole, quella di Padova e quella di Salerno, le scuole di medicina. Anche lì le donne avevano dovuto combattere, pensate soltanto a Trota di Salerno, contro la misoginia imperante, contro l'idea che le donne fossero esserini fragili e incompetenti e decisamente con un cervello minore e inferiore di volume rispetto a quello maschile, che appunto non permetteva loro di fare chissà quali grandi interventi, avere chissà quali grandi pensieri. Quelle donne come Trota di Salerno avevano dimostrato totalmente il contrario, lo stesso appunto che avverrà nel 600 e nei secoli successivi, ma avevano in qualche modo ancora la possibilità, nello scontrarsi, nel resistere, quindi al ruolo già prefissato nei loro confronti, di dimostrare il loro valore e di pubblicare anche tanto, diciamo. Nel corso del 600 abbiamo visto come, ce l'ha già detto Cristina, la professione dell'ostetrica, quindi la professione della medica, viene sempre meno, quindi tutti diciamo quelle resistenze che erano state fatte dopo il periodo preistorico, neolitico, quello matriarcale, nel continuare quindi ad avere questa funzione sciamanica, questa funzione medica e scientifica delle donne, viene sempre meno. Nel 600 c'è stata anche la peste, quindi e sono state diverse le donne che invece hanno cercato di trovare, l'abbiamo visto anche nel corso dell'altra puntata, dei vaccini, delle soluzioni per aiutare le persone a non morire o quantomeno a vivere una vita più dignitosa anche in tempi di malattia. Nel 600 però le donne iniziano ad assumere un significato all'interno della società patriarcale ancora più inferiorizzato, ancora più sminuito e ancora più bersagliato e perseguitato. Quindi ecco, giusto questo da ricordare dal punto di vista del contesto storico, che più andiamo avanti nel corso dei secoli, più la resistenza femminile al patriarcato e agli uomini e all'oppressione e alla violenza che devono subire è importante e diventa sempre anche più faticosa da attuare fondamentalmente.
Sì, infatti concludo solo dicendo che Louise Bourgeois-Boursier è riuscita a ottenere con il suo mestiere di ostetrica una visibilità nel corso del 600 pazzesca, perché era appunto la levatrice ufficiale della Casa Reale di Francia. Nonostante questo non l'hanno fatta insegnare all'università, nonostante le sue sue allieve,
l'invidia maschile,
chiedessero,
come
eccetera eccetera. E poi ecco che nel 1627 la sua carriera finisce, quindi praticamente da grandi successi, da grande notorietà, finisce quasi dimenticata, perché purtroppo per lei una madama reale muore post partum, tra l'altro per motivi proprio suoi di salute generale cagionevole, mm-hmm. in generale, per cui per dei motivi in cui Louise non c'entra assolutamente niente, quindi non è stata colpa sua, non è stata lei incapace di salvarla. Ed ecco che la società maschile dei medici se ne approfitta e praticamente inizia a denigrarla: ecco, sei stata tu, non sei capace, sei un incapace, eccetera eccetera, e lei finisce dimenticata.
Esatto, quindi vi suona qualcosa all'orecchio, no? Che gli errori delle donne, anche quando non sono errori di cui sono, diciamo, soggettività attiva, come in questo caso, purtroppo, ahimè, cioè la professione di medica e di ostetrica in generale, ma come qualsiasi professione, ma ancora più quella appunto in campo medico, non è assoluta, si fanno errori, perché chiaramente bisogna in qualche modo scoprire cose nuove, bisogna aiutare anche il corpo, diciamo in questo caso, a tirar via il bambino o la bambina, ma allo stesso tempo i corpi sono diversi, e che chiaramente se un corpo è più fragile, un corpo è più delicato, se il bambino o la bambina nasce in un periodo storico in cui non viene fatta abbastanza ricerca, o il corpo stesso appunto non era in grado di affrontare una simile imposizione come quella appunto del parto, della gravidanza, è inevitabile che queste cose accadano. Come è inevitabile, ahimè, ma non per una questione biologica, ma per una questione, abbiamo visto, sociale, culturale e politica, che gli uomini, appena una donna fa un errore che appunto, come abbiamo visto, non è poi errore suo completamente, deve essere bersagliata, deve essere sminuita, deve essere quindi buttata fuori da quella cerchia di uomini che pensano, come al solito, di essere migliori in quello che fanno. Ricorderei anche un'altra piccola cosa, ovvero che gli uomini nel corso del 600, che si sostituiscono dopo aver appreso, dopo aver rubato le conoscenze alle donne, alle mediche, alle ostetriche dei secoli precedenti, non erano nemmeno in grado di capire che la placenta della donna dovesse essere tolta dall'utero della donna perché lei non morisse. Quindi tanti uomini hanno portato alla morte, nel caso appunto delle donne che dopo la gravidanza dovevano partorire, proprio per loro incapacità a comprendere l'anatomia femminile, nel ritenerla appunto inferiore a quella maschile, e non essere fondamentalmente capaci a fare il loro mestiere. Ma di loro chiaramente non si sente parlare così tanto, non hanno subito certamente l'ignominia e così il
disprezzo,
la disprezzo, esattamente, l'ostracizzazione che può aver subito una Louise Bourget. Tutto torna. Ci sentiamo però adesso un altro pezzo musicale, perché abbiamo parlato già abbastanza, e ci sentiamo Elisa con L'anima vola.
L'anima vola, le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Sempre.
eccoci qua, 78esima puntata di I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina. Vi abbiamo parlato dell'ostetrica della casa reale di Francia, Louise Bourgeois-Boursier, una parabola di vita pazzesca, praticamente una donna che si è fatta da sola ed è riuscita a diventare l'ostetrica ufficiale della casa reale di Francia, e poi è morta dimenticata per un errore che lei non ha commesso, e anche perché tutti i medici dell'epoca se ne sono approfittati per diciamo demolire la notorietà che aveva assunto nel corso della sua vita per meriti propri.
Esatto, sfruttandone poi però appunto le scoperte, le invenzioni e le pratiche che aveva messo appunto nel far sì che una gravidanza e soprattutto poi un parto potessero essere il più naturali possibili e anche il meno dolorosi possibili. Ricordiamo anche, ce l'ha detto Cri prima, come lei stessa appunto cercasse di incentivare la posizione migliore per la donna gravida nel partorire, quindi nell'avere meno dolore possibile. Quindi invece pensiamo soltanto ancora oggi come molto spesso le donne vengono costrette, non c'è mai diciamo abbastanza spazio per parlare della violenza ostetrica e della violenza medica nei confronti delle donne purtroppo ancora oggi, e di come appunto dal punto di vista anche del parto vengono fatte manovre che dovrebbero essere legali, sono illegali soltanto in alcuni paesi, ma che molto spesso vengono comunque portate avanti, quindi delle pressioni sulla pancia, sull'utero, molto dolorose, e l'obbligo a partorire anche in posizioni decisamente non consone, decisamente non di aiuto per sfornare bambini e bambine.
Allora, adesso passiamo ad un altro personaggio molto particolare, molto anticonformista, sempre una francese, Martine Berthereau, che è vissuta tra il 1600 e il 1642, quindi una vita tutto sommato breve. Lei praticamente è una pioniera della mineralogia francese. Che cosa faceva? Dato che suo marito era commissario generale delle miniere dell'Ungheria, lei ha viaggiato in tutta Europa al seguito di suo marito alla ricerca di nuovi giacimenti minerari, e praticamente loro utilizzavano per trovarli delle tecniche sia antiche che moderne, mm-hmm. perché usavano la radioestesia, quindi praticamente l'uso del pendolino, e poi utilizzavano anche le bacchette da rabdomante, tanto che la loro attività a un certo punto è diventata sospetta all'autorità, e loro hanno anche subito dei processi per stregoneria, praticamente per magia occulta, eccetera, perché li vedevano con sti pendoli.
L'ossessione della Chiesa per la magia occulta e per dare un nuovo nome alle donne anticonformiste che vogliono così resistere a dei ruoli imposti.
Sì, e lei ha lasciato due scritti di mineralogia in cui descrive la sua attività di ricerca pionieristica insieme a suo marito, e lei dice: non vi immaginerete una donna che si mette a scavare con le sue mani le miniere, eccetera, che è sempre a contatto con le rocce, con la terra, che si trova nel fango, eccetera, io lo faccio. E quindi assolutamente un personaggio molto anticonformista, molto particolare.
Decisamente. Al contempo vorrei di nuovo dare qualche nozione anche di contesto storico dal punto di vista delle donne e il lavoro nel corso del Seicento, così come nei secoli precedenti, ma nel corso del Seicento in maniera più specifica. Bisogna dire che nel corso del Seicento, oltre all'obbligo appunto di sposarsi, ma soprattutto di partorire bambini e bambine, bambini che dovessero andare alla guerra e morire, e bambine che dovessero fare le serve di nuovi uomini, le bambine, già appunto sia quelle che vivevano uno stato sociale più povero, inferiore rispetto alle donne di cui stiamo parlando, quindi donne di per sé comunque ricche se non aristocratiche, e quindi che avevano una possibilità in più per certi versi rispetto alle donne più povere. Il lavoro che appunto erano costrette a fare moltissime donne per portare avanti appunto la famiglia e per portare il tozzo di pane a casa, perché se si pensa che le donne stessero, soprattutto quelle delle classi meno agiate, in casa e basta, è insomma totalmente una menzogna, totalmente una fallacia, considerando poi che ancora oggi le donne molto spesso lavorano sia fuori casa che in casa a tempo pieno, quindi è un lavoro 24 ore su 24. Tornando appunto al contesto storico del 600, la servitù femminile, quindi le donne, che soprattutto le bambine, perché già all'età di 10 anni venivano spedite in servizio nelle famiglie più agiate, la servitù femminile costituiva il più grande gruppo occupazionale nella società urbana del XVII secolo. Quindi questo significa che le donne, di nuovo, oltre ad essere obbligate a sfornare bambini e bambine e a sposarsi con uomini che certamente non amavano perché erano matrimoni combinati, dovevano anche lavorare dalla tenera età di 10 anni, quindi parliamo proprio di un lavoro anche di per sé molto pesante, esattamente come ci sta dicendo appunto Martin, che ha lavorato nel fango, che ha appunto scavato e così via. Queste stesse donne già all'età di 10 anni dovevano fare lavori anche molto pesanti nelle fattorie, nelle case delle persone più benestanti, e quindi ecco, la servitù proprio come lavoro, come professione considerata tale, veniva insomma era quella che portava, potremmo dire oggi, a un innalzamento anche del PIL economico, esattamente come succede oggi quando il lavoro domestico non è pagato, perché queste donne molto spesso ricevevano una miseria, o se ricevevano vitto e alloggio automaticamente non venivano pagate. È sempre stata così lo zoccolo duro, diciamo, dell'economia mondiale già nel 600, il lavoro non pagato o retribuito miseramente delle donne.
Sì, e tra l'altro Martine Berthereau, di cui appunto abbiamo parlato prima dell'intervento di Giorgia, questa pioniera della mineralogia, processata per praticamente sospetto di magia occulta dalle autorità, tra l'altro lei ha proprio pagato con la vita questo suo anticonformismo, questa sua ricerca, perché è morta in carcere.
Esattamente, quindi di nuovo le donne vengono bersagliate qualsiasi cosa facciano, sia che stiano diciamo nel ruolo da loro diciamo prefissato e obbligato, sia che cerchino in qualche modo di sfuggire a questo ruolo, almeno in maniera parziale, perché appunto Martine era chiaramente sposata, perché non aveva altre possibilità iniziali per poi iniziare una carriera anche individuale. Ci sentiamo però un altro pezzo musicale e poi torniamo sempre qui su Radio Banda Larga a parlarvi di donne incredibili di questo settimo ciclo. Ci sentiamo Alanis Morissette, un'altra donna decisamente fuori dal comune, con questo suo nuovo pezzo, Reasons I Dream.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break. Oh, reasons I don't even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects.
Eccoci, 78ª puntata di I Amazones. Stiamo parlando appunto sempre nel nostro settimo ciclo di donne inventrici, di donne studiose. E in questa puntata stiamo affrontando un periodo storico, un periodo storico che è quello del 600 appunto. Continuiamo a parlare appunto di donne incredibili nel corso di questo secolo. Vediamo un secondo se i nostri microfoni possono alzarsi un pochino, perché ci hanno riferito che si sente poco. Adesso vediamo un pochino. Intanto continuiamo a parlare, in caso mettiamo poi un pezzo musicale per cercare di risolvere questo problema tecnico. Faccio una menzione, così poi in caso cerchiamo di risolvere questa problematica, sperando di farci sentire, quindi parlerò un pochino più ad alta voce. Una donna, appunto, anche lei anticonformista, una donna studiosa, una donna decisamente interessante, soprattutto se si considera, come abbiamo già visto prima, il contesto storico del 600, quello in cui l'Inquisizione governava sovrana, quello in cui il patriarcato si stava rafforzando sempre e sempre di più. Questa donna era Madame de Sévigné, che era nata nel 1626 e morirà nel 1696. Madame de Sévigné perché è una donna interessante? Perché è una donna per certi versi anticonformista. È una donna anticonformista perché è stata una delle prime a scrivere tanto, e scrivere tanto anche riguardo alla bellezza della vedovanza, quindi di come le donne possano sentirsi finalmente libere e se stesse soltanto quando appunto non hanno un uomo al fianco. Lei ci ricorda appunto nei suoi scritti, anche in maniera decisamente molto ironica, quante donne come lei non fossero altro lì a sperare che l'uomo che magari andava in battaglia e al quale erano state, diciamo, costrette a sposarsi, morì così che finalmente potessero in qualche modo, soprattutto se benestanti, riuscire, come dire, ad ottenere quella libertà che non era loro concessa, quella libertà anche nel caso specifico di Madame de Sévigné, di spendere qualche soldo appunto arrivato con la dote precedente come volevano loro, quindi non dovendo spendere i soldi come voleva il marito. E lei infatti scriverà anche una delle sue perle molto divertenti, che dice: la speranza di vedovanza è un brutto rischio, questo favore del cielo giunge sempre tardivo, i bei giorni sono trascorsi quando il gran giorno arriva. Quindi, come dire, le donne sono sempre lì sperando che questo uomo sparisca dal nulla, ma ahimè sparisce spesso troppo tardi. Nel suo caso non sparirà troppo tardi il marito, che era un gran farfallone, ma morirà in un duello quando lei aveva 25 anni, già con due figli, un maschio e una femmina, che alleverà in maniera decisamente moderna. I figli, infatti, lei lo dice nelle sue lettere, si confideranno con lei sulle questioni amorose, si confideranno con lei anche riguardo alle loro letture. Lei infatti era una donna che riteneva assolutamente imprescindibile dell'educazione dei figli, non certamente o non in maniera, diciamo, totalizzante la religione, quindi l'istruzione cristiana o cattolica che sia, ma l'educazione alla cultura, quindi a testi importanti, a testi di filosofia, a testi scientifici, a testi letterari. Quindi per lei era imprescindibile che la figlia e il figlio avessero questo tipo di istruzione. E soprattutto diceva anche ad altre donne rimaste vedove o donne non rimaste vedove, che cercavano di avere un pochino più di libertà nell'educazione dei figli senza l'imposizione maritale, di dare spazio quindi all'affetto fra madre e figli e dare loro la possibilità di fidarsi sempre di lei, di fidarsi della madre, di fidarsi quindi delle sue decisioni, ma allo stesso tempo poterle mettere in discussione in un dialogo fondamentalmente tra pari, quindi anche da questo punto di vista decisamente anticonformista.
E beh, cavolo, assolutamente. Beh, qua su I Amazones praticamente cerchiamo di proporvi, come sapete chi ci segue, davvero, no, delle donne straordinarie. Io sono piena di orgoglio, assolutamente.
Questo momento di fandom di Creeper I Amazones. Sì, certamente sono donne molto interessanti, proprio perché innanzitutto non le conosciamo a livello mainstream, non le conosciamo perché abbiamo visto, la storia ci insegna, ahimè, e continua ad insegnarci malamente già a scuola, già dalla tenera età, che le donne fondamentalmente non esistevano. mentre le donne sono esistite, certo, e come, e hanno resistito.
La storia dell'uomo,
già,
con la U maiuscola,
fingendo poi che sia un gran neutro, no? Quando ti parlano già di preistoria, ci parliamo e noi prefiguriamo già all'elementare l'uomo con la clava e la donna che stava lì a sfornare bambini, già la nostra educazione, diciamo, inizia patriarcale e finisce patriarcale, a meno appunto di non riuscire in qualche modo, in maniera indipendente e autonoma, a rintracciare le nostre radici femminili. Per questo ringraziamo anche tutte le donne che hanno vissuto nel corso dei secoli e che soprattutto poi nel corso degli anni 70 hanno fatto sì che gli studi riguardanti le donne fossero imprescindibili dagli studi universali di qualsiasi tipo di disciplina e materia, quindi a far sì che potessimo costruire quello che stiamo facendo noi con I Amazones, una genealogia femminile delle donne ispiratrici, dei modelli al quali rifarci, dalle quali apprendere, dalle quali apprendere proprio questa lotta al potere maschile, incentrato appunto su una soggettività maschile che nega alle donne qualsiasi diritto di esistere come esseri umani completi. Ci sentiamo un altro pezzo musicale, così vediamo di risolvere questa problematica del microfono, se ancora ci sentite piano, e ci sentiamo Stay High di Brittany Howard.
Qua,
mentre
Giorgia canta. Allora, 78esima puntata di I Amazones, siamo poco più della metà della puntata. Vi abbiamo già parlato di tantissime donne fantastiche che hanno attraversato con gloria il XVII secolo, quindi il secolo che va dal 1600 al 1700. Allora, adesso vi proponiamo un altro nome, sempre una francese, Marie Meurdriac, che vive tra il 1610 e il 1680. Allora, praticamente lei si sposa a 15 anni, ma nonostante questo riesce sempre a garantirsi una parentesi di autonomia, perché lei che cosa fa? Lei fa proprio la chimica, fa la chimica e aveva un suo laboratorio in casa dove tra l'altro teneva lezioni private ad altre donne interessate alla chimica. Ed ecco che scrive un libro assolutamente, sembra un manuale moderno, in italiano si può tradurre con chimica facile per le donne, e in francese la chimie charitable facile en faveur des dames. Ecco, quindi scrive questo manuale, la chimica facile per le donne, che è il secondo trattato di chimica scritto da una donna dopo quello di Maria la Giudea dell'epoca antica,
di cui abbiamo parlato durante qualche puntata precedente.
Assolutamente, in cui in questo libro scrive che gli spiriti non hanno sesso, quindi è inutile fare distinzioni tra uomo e donna, la donna non capisce niente, non potrà mai capire niente di chimica. Lei scrive un libro proprio dedicato alle donne che vogliono interessarsi alla chimica, la chimica facile la chiama, quindi probabilmente se lo leggessi potrei capirci qualcosa anch'io.
Dobbiamo reperire questo,
sì,
questo libro.
Sì, assolutamente dobbiamo reperirlo. E quindi le menti, gli spiriti non hanno sesso, quindi una dichiarazione di assoluta indipendenza intellettuale nel 1600.
Esatto, beh, l'abbiamo visto anche con Moderata Fonte, con tante altre donne di cui abbiamo parlato nel primo ciclo, che ricordiamo su www.iamazones.com potete riascoltare tutti i cicli di iAmazones, tutte quindi le puntate precedenti in cui abbiamo parlato ovviamente sempre di donne e quindi di soggettività femminile affermativa e non negativa nel suo svolgersi all'interno appunto del patriarcato, resistendo quindi al ruolo imposto. Sicuramente l'idea che le donne dovessero considerarsi inferiori, l'abbiamo visto e lo ribadiamo, è cosa che fin dalla tenera età ci viene imposta, ci viene impartita come dato di fatto essenzialista e biologico, cioè che le donne siano meno meritevoli degli uomini, siano meno intelligenti, se partiamo la conversazione anche a oggi, siano meno simpatiche. Infatti vedete come le donne, appunto le comiche, siano decisamente minori rispetto agli uomini, perché non si ritengono sufficientemente divertenti, perché sai, quando non fai battute sessiste, misogine, crei, non sei divertente, gli uomini non apprezzano. E quindi insomma, in una maniera o nell'altra, queste donne hanno cercato anche di ribadirlo nei propri scritti, non tutte, ribadiamo anche questo, non tutte, nel senso che molte hanno avuto la fortuna di poter avere, diciamo, una professione che alle donne non era consentita, ma hanno spesso anche abbassato la testa per poter ottenere quello appunto che dovrebbe essere norme, quindi poter essere professioniste, praticanti di qualcosa di diverso rispetto al pulir casa e far figli.
Sì, tra l'altro questo libro, La chimica facile per le donne di Marie Meurdriac, ha avuto nel suo tempo un grandissimo successo ed è stato tradotto anche in tedesco, già è in italiano, quindi possiamo leggerlo pure noi.
E vai, beh, il tedesco in effetti proprio no. Poi effettivamente, da come ho pronunciato prima Martin, direi che anche il mio francese sta iniziando ad avere difficoltà a riemergere dal cervello.
Sì, sì, è scritto, è stato tradotto anche in italiano, per cui
esatto,
insomma.
Sì, questo però ci ricorda anche l'internazionalità di questi scritti, di queste donne, quindi il fatto che paradossalmente al loro tempo molti dei loro scritti apprezzati, quindi compresi come scritti autorevoli e di valore, venissero tradotti, venissero quindi anche così divulgati nel corso, cioè, nel mondo e nei vari luoghi, e allo stesso tempo quindi ne hanno assorbito le invenzioni più interessanti, gli scritti più interessanti, per poi fondamentalmente lasciarli così al macero, perché di donne così non, in chimica, quando mi hanno insegnato chimica per quel che avevo appreso al liceo, sinceramente non è mai stata citata una donna, ma mai mai mai.
Ah, no.
Di fisiche neanche meno, matematiche figuriamoci, quindi, ma è anche in ogni contesto come quello letterario, se qualcuna cita Virginia Woolf che fa inglese al liceo, alle superiori in generale, è tanto, cioè di norma le donne vengono totalmente cancellate dalla storia, nonostante, ribadiamo, gli studi sugli scritti delle donne e sulla storia delle donne non sono così recenti. Certo, l'Italia spesso è arrivata dopo per certi versi rispetto al mondo anglosassone e anche quello americano o francese, ma come dire, gli studi riguardanti la storia delle donne e quello che hanno fatto sono molto antichi. Già le donne nel 600 sapevano e riconoscevano le donne del 300 e così via, e già nell'8-900 le donne, appunto, soprattutto poi negli anni 70, negli anni 60, nel 900, avevano fatto una ricerca capillare, sistematica, riguardo alle donne, quello che avevano compiuto. Quindi ecco, non è che non ci sia materiale, che non c'è il desiderio chiaramente di dare alle bambine e ai bambini dei modelli femminili importanti per quindi di fatto istruire, educare alla parità, educare quindi a un'educazione in cui, come ci dice appunto la famosa chimica Marie Merdriac, che gli spiriti non hanno un cervello maschile o un cervello femminile, perché il cervello maschile e femminile, lo diciamo perché in questo periodo ahimè sembra invece una cosa molto di tendenza pensare che possano esistere quindi delle cose innate che siano estremamente femminili o estremamente maschili, non siano quindi un apprendimento totalmente culturale e sociale. Non esistono cervelli maschili e femminili, esistono cervelli più in grado di apprendere rispetto ad altri, ma di per sé, ecco, senza fare grande classismo culturale, i cervelli sono fondamentalmente gli uni uguali agli altri. Anche la dimensione del cervello più piccolo femminile è semplicemente per il fatto che se la testa è più piccola il cervello è più piccolo, quindi non significa che il cervello, cioè ce l'ho anche raccontato e dimostrato i Neanderthal, che avevano un gran cervellone ma che appunto non sono riusciti, diciamo, a portare avanti la loro specie, e quindi è nata la donna sapiens. Ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi ritorniamo qua per le ultime battute. Mi sa che faremo un'altra puntata per parlare ancora di altre fantastiche donne del 600 e poi chiaramente del 700, perché ce ne sono una marea. Tomorrow's tomorrow, tonight is tonight, you better listen, 'cause I'm telling you right. Don't put off till tomorrow, ooh, what you can do tonight. You get a feeling, a feeling won't wait. Why take a chance on losing something real great? Don't put off till tomorrow, ooh, what you can do tonight. Eccoci, 78esima puntata di I Am Azzone. Siamo alle battute conclusive di questa puntata del settimo ciclo, in cui abbiamo parlato di diverse donne che nel 600 hanno resistito al ruolo obbligato, quantomeno non hanno fatto sì che il ruolo obbligato appunto di mogli e madri fosse l'unico a definirle.
Allora, adesso vi parliamo di un altro personaggio, che è Marguerite de la Sablière, sempre una francese che visse tra il 1640 e il 1693. Allora, una donna che ricevette fin da ragazza un'eccellente educazione in latino, matematica, fisica, astronomia dai migliori maestri del tempo, quindi una donna assolutamente altolocata per poter ottenere tutto questo. E noi conosciamo in Europa dei popolari saloni, però a partire dal 700 più o meno, 7-800, sì. Lei creò a casa sua un importantissimo e popolare salone culturale a Parigi, però un salone scientifico. non letterario. Di solito i saloni che conosciamo raggruppavano insieme poeti, letterati soprattutto. Invece lei crea un salone scientifico in cui scienziati e insegnanti del tempo che arrivavano da diversi paesi d'Europa lo visitavano regolarmente per discutere idee e praticamente condividere il sapere. E tutto questo riguardo soprattutto a degli argomenti scientifici, appunto, come la fisica, l'astronomia e la storia naturale.
Esattamente, quindi una cosa interessante è sicuramente che un salon scientifico era più inusuale, diciamo, nell'Ottocento, ma come abbiamo visto nel corso del Seicento, insomma, discutere delle tesi copernicane di Galileo e quindi di tutte quelle scoperte che erano state messe appunto dall'Inquisizione così al bando, che non si poteva appunto cercare di parlare in senso più strettamente scientifico della creazione del mondo, del fatto che la Terra non è il centro dell'universo e non gira tutto intorno alla Terra e non gira quindi tutto intorno fondamentalmente all'uomo. Saloni come questi erano decisamente molto molto importanti, soprattutto per lo scambio di idee a livello democratico. Infatti, innanzitutto era un salon che, come abbiamo visto, era diretto da una donna sì, certamente aristocratica, perché l'intersezione fra classe e sesso è inevitabile, come ancora oggi può dare, diciamo, delle possibilità in più, nonostante la discriminante del sesso, quindi la discriminazione che subiamo in quanto donne, ci unisce sia che siamo ricche e sfondate, sia che siamo povere in canna, insomma. Però chiaramente quando si ha un determinato tipo di background economico, questo permette anche di produrre qualcosa di importante anche per le altre donne, anche perché erano diverse le scienziate che partecipavano anche a queste riunioni. Non erano certamente la maggioranza, ma lo sappiamo, le donne e alcune donne che sono riuscite in qualche modo a resistere a un ruolo preconfezionato nel corso della storia, non sempre possiamo definirle decisamente femministe, semplicemente sono riuscite, diciamo, a ritagliare un qualcosa di migliore per loro stesse, ma a discapito alle volte anche di altre donne, o quantomeno non hanno fatto poi la fortuna di altre donne. Ma sono certamente così delle iniziative, delle azioni importanti poi dal punto di vista storico come modelli per tutte noi, possiamo dire così.
Eh beh sì, che dici? Io ricorderei ancora brevemente il personaggio di Maria Kunitz, di cui
sì,
avevamo,
diciamo, mancano 5 minuti, quindi direi due battute velocissime.
Scrisse Urania Propizia praticamente nella metà del Seicento, un lavoro praticamente che semplificava e dimostrava i metodi matematici di Keplero per quello che riguardava la localizzazione dei pianeti. Il libro è stato pubblicato sia in latino che in tedesco, che praticamente permetteva sia agli studiosi ufficiali agli accademici
sì,
del tempo di leggerlo, sia alle persone comuni.
Esatto, hai fatto benissimo a ribadire questa cosa qui, cioè che è stato scritto sia in tedesco che in latino, proprio perché è anche stata consuetudine delle donne, quindi anche quasi un'invettiva femminile molto spesso, evidentemente anche così connessa alla nostra condizione di sesso discriminato all'interno di questa società, nel cercare di rendere la scienza, la cultura universale il più possibile, ma soprattutto il più possibile così afferrabile anche da chi non è appunto accademica, e certamente accademico, che erano la maggioranza nel corso appunto del Seicento. Ma ahimè, purtroppo, pensando a tutti i baronetti ancora oggi nelle accademie mondiali, ancora oggi. Noi ci salutiamo e ci sentiamo il prossimo giovedì con un'altra fantastica puntata di Donne Incredibili, sempre il nostro settimo ciclo, parlando appunto di nuovo di scienziate, di inventrici, di studiose, di donne out of order, quindi che non sono più disponibili a, diciamo, un ruolo prefissato. E vi auguriamo un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Vi lasciamo con questo fantastico pezzo di Kesha, che è Rich White Straight Men. Buon pomeriggio. Divided.
to school, and if you fall off, you'd have health care.
No, you don't!
And if you finish school, you'd go to college for free. That makes sense, and that's fair.
No, it's not!
And if you are a lady, then you own your lady parts, just like a man goes to a dealership and then he owns a car. Vroom, vroom! Fuck you! Come here, you won't have to climb a wall.
Yes, you will!
And if you are a boy who loves a boy, you'll get a wedding cake and all.
Not in Colorado!
And if you are a lady and you do your lady work, then you will make as many dollars as the boys, not just two-thirds. Cha-ching! Fuck you!
A day made, 24 little hours. What the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes.